File 25, pagina 137. Burkhardt aveva per me una simpatia particolare. Mi raccontava della vita che si conduceva fuori del Lager, in Germania, sotto l'incubo dei bombardamenti e delle chiamate dei riservisti alle armi. Ormai anche gli anziani ed i ragazzi venivano arruolati e mandati al fronte. Discutevamo lungamente assieme, quando era possibile, di problemi politici e della guerra. Voleva sapere tutto sull'azione dei partigiani in Italia, anche cose che a me sembravano banali. Mi raccontò che anche la popolazione tedesca era alla fame e che nelle città cominciavano a mancare molti generi alimentari. Si meravigliava come la guerra non fosse ancora terminata. Anche lui, alla fine dell'estate, aveva pensato che la guerra dovesse durare ancora qualche settimana. Riteneva, a me lo ripeteva continuamente, che per un esercito dotato di mezzi tali come quello alleato, dopo che gli era stato consentito lo sbarco in Normandia, l'attraversamento del Reno doveva essere un gioco da ragazzi. Secondo lui, nulla avrebbe dovuto o potuto più ostacolare l'avanzata degli alleati. Invece, verso la metà di dicembre, la controffensiva tedesca nelle Ardenne, che veniva strombazzata dai bollettini che la radio diffondeva nel blocco, demoralizzò tutti e ci rovinò le feste di Natale e Capodanno. Spesso, nel raccontarmi i fatti ai quali aveva partecipato come attore o come testimone durante le sue ripetute deportazioni a Buchenwald, Burkhardt mi ripeteva sino alla noia che bisognava tenere duro, non perdersi d'animo, che lui aveva trascorso a Buchenwald tempi durissimi negli anni precedenti e si era salvato sempre grazie alla forza morale che lo aveva sorretto. Aveva osservato che chi si avviliva e si lasciava cogliere dallo sconforto diveniva in breve tempo preda del crematorio. Riceveva regolarmente pacchi da casa. I suoi pacchi non erano ricchi come quelli dei cecoslovacchi. Contenevano patate, cipolle, pane, talvolta un po' di marmellata, margarina, del salame, un po' di zucchero e sigarette. Ogni volta però dava qualcosa a me, a Garcia ed a De Caro. I pacchi dei cecoslovacchi invece erano favolosi se rapportati a quei tempi e alle nostre condizioni di vita. A Kubinski e a qualche altro ne arrivò uno prima di Natale, contenente del burro fuso in barattoli ed un grande vaso di grasso di oca con la carne. Kubinski più volte versò parte di quel contenuto nella mia terrina ed io una sera cucinai sulla stufa, assieme ad una cipolla tagliata a fettine, le patate lesse che avevamo ricevuto come razione. L'arrivo dei pacchi migliorò notevolmente le condizioni di vita dei deportati nel Lager. Non solo chi riceveva i pacchi si nutriva meglio ed aveva la possibilità di scambiare parte del contenuto, dando vita a forme di baratto che prima nei Lager erano ridotte ai minimi termini, ma aveva anche la possibilità, sempre attraverso il contenuto dei pacchi, di ottenere privilegi personali che potevano consistere in un lavoro leggero al riparo delle intemperie, una mansione all'interno del blocco o addirittura un impiego in qualche ufficio del campo. Il cibo era uno degli argomenti fondamentali dei nostri discorsi. Come in un gioco, ognuno esprimeva dei desideri. Ognuno parlava di cosa avrebbe mangiato una volta liberato. Il giorno di Natale Tabacchi mi chiese: «Tu cosa vorresti mangiare? Di cosa ti vorresti saziare?» Lì per lì fui preso alla sprovvista. Risposi: «Una terrina enorme di fagioli con la cipolla». Lascio immaginare al lettore le risa e gli schiamazzi che suscitò la mia risposta. Ed invece era vero. I fagioli con la cipolla furono il mio sogno e il mio incubo nel lager. Li vedevo e li sognavo come un cibo prelibato, come qualcosa di irraggiungibile, e mi ripromettevo costantemente che dopo liberato ne avrei fatta indigestione. Una domenica pomeriggio io e De Caro, mentre camminavamo chiacchierando per il lager, incontrammo una colonna di bambini, si veda la nota numero 31, che andavano a passeggio condotti da un deportato. Saranno stati una trentina fra i 6 ed i 10 anni. Non li avevo mai visti nel campo prima di quel giorno. Erano tutti puliti, vestiti civilmente senza la divisa zebrata. Camminavano, incolonnati per 3, chiacchierando tra di loro. Ci passarono davanti e nell'osservarli mi impressionò la tristezza che traspariva dai loro volti. Sembravano dei vecchi. Li rividi da lontano ancora una volta o due. Verso i primi di dicembre 1944 cominciò a diffondersi nel lager la grande paura causata da voci riportate da un anziano all'altro che venivano confermate da un fatto concreto: l'incremento dei trasporti verso i campi esterni. Sino a quell'epoca l'alimentazione di manodopera agli Außenkommandos di Buchenwald veniva effettuata ricorrendo in prevalenza ai deportati rinchiusi nel lager di quarantena, il quale ormai da parecchi anni veniva riempito con i convogli di deportati che Gestapo ed SS inviavano da tutta l'Europa occupata dalle truppe naziste. In quel periodo, dopo la liberazione di Parigi e della Francia, dell'Olanda, della Grecia, di parte dell'Italia, del Belgio, della Polonia, della Jugoslavia, eccetera, gli arrivi di convogli diretti ai campi di concentramento, ed in particolare a Buchenwald, erano notevolmente diminuiti. Si erano ridotti praticamente a qualche convoglio di italiani, di pochi ungheresi e jugoslavi. Verso la fine di dicembre, Longhetto, che scorazzava abitualmente in lungo e in largo per il lager, mi raccontò, tutto preoccupato, che negli ultimi tempi mancavano completamente notizie provenienti dall'Italia e che i treni della deportazione in arrivo dall'Italia diventavano sempre più rari. Il campo della quarantena veniva alimentato soprattutto con trasporti provenienti da altri campi, in specie da Dachau. Ovviamente diventava chiaro per tutti quelli che si erano posti il problema che la manodopera necessaria per i campi di lavoro esterni, dove si produceva per le industrie di guerra, avrebbe dovuto essere reclutata utilizzando la massa di deportati del lager principale, Buchenwald. Queste considerazioni avevano creato la grande paura che si era diffusa in particolare nel mio blocco per una serie di ragioni che le chiacchierate con Burkhardt e Kubinski mi resero evidenti. Anzitutto perché i deportati del mio blocco, o meglio del mio Fliegel, ala del blocco, erano utilizzati in lavori relativamente leggeri e al riparo dalle intemperie. In secondo luogo, comunicavano con i familiari attraverso la posta. In terzo luogo, erano a conoscenza, attraverso Kubinski, dell'esistenza di lager dove la vita era durissima. Le probabilità di uscirne vivi erano praticamente ridotte a zero e le possibilità di corrispondere nulle. Un'altra considerazione, inoltre, fatta da Zimmermann, era che in un campo di 40.000 persone era più facile salvare la vita che in uno piccolo, dove era sufficiente che un semplice sergente delle SS perdesse la calma e liquidasse in fretta 200-300 deportati. Questa paura, tuttavia, non toccava tutti i deportati. La maggior parte viveva alla giornata, sempre assillata dalla fame e dalla preoccupazione di rimediare qualcosa da mangiare che desse la speranza di rimanere vivi sino alla fine della guerra. Una domenica pomeriggio, allorché ci trovammo assieme io, Sarpi, Tabacchi e Ciuffoli, si veda nota numero 32, esposi la mia preoccupazione. Ciuffoli, con la sua solita arroganza, sbuffò e si seccò molto. Mi invitò a non parlare con nessuno di quella paura. Sarpi, invece, con la sua gentilezza abituale, ci raccontò che quel problema era già da qualche settimana all'ordine del giorno. Si veda nota 33. Veniva discusso dall'organizzazione dei prigionieri politici e preoccupava un po' tutti. Questa paura, per quelli che erano già stati in precedenza in trasporto, aveva fondamenta diverse. La pericolosità del viaggio in vagoni chiusi sottoposti a possibili mitragliamenti e bombardamenti alleati. La pesantezza del lavoro. Le reazioni sconosciute del lager di destinazione. La lontananza da amici e compagni, eccetera. Io, già un mese prima, avevo avuto modo di discorrere con Brovedani e fu a lui che per primo esposi il mio timore di essere inviato in trasporto. Mi rincuorò, mi disse che pensava che noi, come pseudo-epilettici adibiti ai lavori leggeri, forse saremmo stati immuni dalla malattia dei trasporti. Prima di noi, alla selezione medica che destina la gente ai trasporti, aggiunse, vi sono almeno 20.000 deportati in condizioni di idoneità. Egli si sentiva sicuro. Con l'aiuto di Sarpi aveva ottenuto un posto abbastanza tranquillo al riparo dal freddo e dalla pioggia. Faceva lo scrivano, archivista, negli uffici dell'ospedale dove era a contatto con dei deportati politici tedeschi. Si trovava molto bene. Il suo capo, un ex deputato comunista tedesco, ed i suoi compagni di lavoro lo aiutavano in tutti i modi. Sul nostro avvenire era abbastanza ottimista. Invece, nonostante le sue ottimistiche previsioni e le sue fondate speranze di rimanere a Buchenwald, partì già nel mese di novembre in un trasporto con destinazione Dora. Finì, dopo molti patimenti e traversie, nel lager di Bergen-Belsen, in seguito all'evacuazione del lager di Dora, e venne liberato dalle truppe alleate quando ormai era giunto agli estremi. Lo rividi nel 1950, quando, dopo una parentesi sanatoriale che si protrasse per 5 lunghi anni, ritornai a Trieste, a casa mia. Una sera, dopo il lavoro, mentre io e Brovedani passavamo davanti al blocco 46, gli chiesi a cosa servisse quel blocco recintato, con le finestre opacizzate, che avevo visto sempre chiuso. Non lo sapeva. Qualche giorno dopo mi disse che aveva saputo che quel blocco era destinato agli esperimenti ed in esso i medici delle SS effettuavano le loro ricerche usando come cavie dei deportati. Veniva chiamato eufemisticamente Istituto per l'Igiene e per le Ricerche Scientifiche e dal suo interno si articolava in varie sezioni, ognuna delle quali si occupava di un diverso tipo di esperimenti e di conseguenza ognuna teneva un suo diario particolare. Su quel blocco circolavano nel lager molte voci. Ognuno aveva una sua versione, però nessuno di quelli con cui avevo parlato aveva conosciuto un deportato che da quel blocco fosse uscito sano e salvo e si fosse di nuovo inserito nella vita del campo. Dopo la liberazione si verrà a sapere che lì dentro si sperimentava sui deportati tutta una serie di medicinali sotto la sorveglianza dei due medici delle SS, il dottor Ding ed il suo vice, dottor Hoven. La comparazione della corrispondenza del suddetto istituto e dei suoi diari, si veda nota 34, con quella delle grandi società farmaceutiche tedesche, in primo luogo la Farben Industrie, A.G., si veda nota 35, e tutti gli altri documenti reperiti negli archivi delle industrie e prodotti dall'accusa nei vari processi del dopoguerra contro gerarchi nazisti, ufficiali delle SS ed amministratori di società, consentì di avere una visione d'insieme sull'andamento degli esperimenti nel blocco 46. Tutti erano stati condotti e concordati con istituti scientifici che sembravano essere sempre stati fuori dalla portata degli artigli delle SS, come l'Istituto Robert Koch, Istituto del Reich per le malattie infettive, l'Ufficio della Salute Pubblica del Reich e molte università tedesche. Accanto ai risultati degli esperimenti sul tifo petecchiale, sulla febbre gialla, sulla resistenza della persona umana al freddo, eccetera, eccetera, il diario e la fitta corrispondenza ci illuminano sulla responsabilità che scienziati ed istituti di ricerca tedeschi, università comprese, si assunsero davanti al mondo, collaborando attivamente col nazismo e consentendo che esso esplicasse sino in fondo la sua ferocia sui moderni schiavi, i deportati. A proposito degli esperimenti sul tifo petecchiale, l'Istituto Robert Koch scrisse: «Dato che l'esperimento sull'animale non consente una sufficiente valutazione, gli esperimenti devono essere effettuati sull'uomo». Si veda nota 36. Il diario della sezione delle ricerche sul tifo petecchiale e i virus, un mese dopo l'ordine dell'Istituto Koch, riporta: «Per l'esame dei vaccini antipetecchiali viene scelto il KZ Buchenwald. L'SS Hauptsturmführer, dottor Ding, si veda nota 37, viene incaricato dell'esecuzione». Un anno dopo, sempre in collaborazione con l'Istituto Robert Koch, si veda nota 38, e con la Bering Werke, sezione della I.G. Farben, vennero iniziati su 55 deportati gli esperimenti per osservare l'efficacia del vaccino contro la febbre gialla. Troviamo riportato, sempre nel diario, sotto la data del 10 giugno 1943. Esperimento terapeutico di tifo Otromin. Per suggerimento dell'Istituto Robert Koch di Berlino, professor dottor Lockemann, deve essere provato con esperimento sull'uomo l'effetto di un nuovo preparato chemioterapeutico della serie Rodan Otromin. 40 deportati vennero scelti come cavie per questo esperimento. Più tardi si sperimenterà l'ASID, un vaccino contro il tifo petecchiale, preparato dalla Analtimische Serumwerke di Berlino, NV7. Ecco i risultati della sperimentazione che coinvolse 70 deportati, così come vengono esposti laconicamente nel diario il 7 settembre 1943, 19 giorni dopo l'inizio della sperimentazione. La serie degli esperimenti viene conclusa, 55 casi mortali. I dottori Ding e Hoven non avevano rapporti soltanto con i comandi dell'SS e con l'Istituto Koch, ma dal diario risultano anche i loro incontri e colloqui con i massimi esperti ed esponenti della chimica farmaceutica tedesca, i professori Lautenschlager, Weber e Fussganger della IG Farben Industrie, i professori Otto e Prigg di Francoforte, i medici dell'esercito e dell'aeronautica che partecipavano con suggerimenti ed osservazioni a tali ricerche ed esperimenti. Non voglio impressionare il lettore con i risultati degli innumerevoli esperimenti condotti dall'Istituto nel blocco 46. Voglio ricordare solo che a Buchenwald esisteva anche il patologische Abteilung, che gran parte dei deportati conoscerà solo a liberazione avvenuta e che diverrà famoso nel dopoguerra, quando riviste e giornali di tutto il mondo pubblicheranno le fotografie dei suoi lavori, non certo per quelli relativi alle dissezioni e ai preparati ossei o alla fornitura di parti del corpo umano alle facoltà di medicina delle università tedesche, ma per quelle mostruose teste umane rimpicciolite e per i paralumi, portasigarette, astucci per occhiali ed altri tipi di custodie confezionati con pelle umana tatuata che venivano regalati agli alti ufficiali delle SS e dai gerarchi del partito nazista. Lavorare a torso nudo, con il corpo ricoperto da bei tatuaggi, nel campo di Buchenwald era non solo pericoloso, ma addirittura mortale. È sin troppo noto come venne esaudito il desiderio della signora Ilse Koch, moglie del comandante del Lager, di avere un paralume fatto col tatuaggio che portava sulla schiena un deportato russo. Meno nota è però la vicenda dei cosiddetti articoli regalo, su cui i giornali dell'epoca non si sono soffermati. Ecco qui un documento. Leggo il documento riportato a pagina 144, nella traduzione italiana. Weimar, Buchenwald, 7 maggio 1942. Medico residente SS Weimar. Oggetto: patologia K.L.B. Riferimento nessuno, allegato nessuno. Al capo della sezione di patologia K.L. Buchenwald. Si rende noto che con decorrenza immediata deve essere sospesa la produzione dei cosiddetti articoli regalo, teste rimpicciolite, eccetera. Sulle ordinazioni dell'Accademia Medica SS di Graz deve essere fatto rapporto scritto al medico residente SS l'1 e il 15 di ogni mese. L'assistenza medica ai detenuti oltrepassa i limiti della patologia e viene pertanto vietata con effetto immediato. Quest'ordine deve essere reso noto anche ai detenuti occupati nella sezione patologia. Il medico residente SS Weimar firma illeggibile SS Hauptsturmfuhrer D.Riss. Leggo ora le note a pie pagina. Nota numero 31. A Buchenwald esistevano, come ho detto, due Kinderblock, blocchi per bambini, il numero 8 ed il numero 66. Nota numero 32. Renato Bertolini, Sarpi, del 1905, apuano, comunista, emigrò in Francia nel 1930. Dal 1932 fu segretario della Federazione di Marsiglia. Combatté in Spagna dal 1936 al 1939, nella Brigata Garibaldi. Più volte ferito, al suo rientro in Francia venne internato in uno dei campi di concentramento francesi, dove i tedeschi lo trovarono e lo deportarono a Buchenwald. Dal 1954 rappresentò a Vienna l'Italia nel FIR, Federazione Internazionale della Resistenza. A Buchenwald fu l'esponente italiano più amato dai compagni italiani deportati. Ebbe sempre per tutti una parola di conforto, di stimolo, e cercò di aiutarli nei modi resi possibili da quel campo. Domenico Ciuffoli, membro della direzione del Partito Comunista, arrestato in Francia, fu il rappresentante italiano del comitato politico antifascista a Buchenwald. Nota numero 33. Una decina di anni dopo la guerra, Bertolini, Sarpi era lui, mi racconterà che la mia preoccupazione, espressagli quella domenica, generò un fermento nell'organizzazione politica interna del campo, in quanto i maggiorenti politici non pensavano che tale timore già si fosse manifestato e diffuso tra i deportati. Nota numero 34. I diari dell'Istituto per l'Igiene e le Ricerche Scientifiche elencavano dettagliatamente per tutte le prove gli esperimenti effettuati a seconda del medicinale o si era usato, anche la durata ed il numero dei deportati che in seguito alla sperimentazione persero la vita. Tutta la documentazione di questo capitolo proviene dal volume dello Schnabel già citato. Nota numero 35. I.G. Farben Industrie, A.G. era il colosso chimico industriale della Germania nazista. Era stata fondata raggruppando in un unico concern tre grandi industrie chimiche, la Bayer, la Badische Anilin und Soda Fabrik, BASF, ed il gruppo Hoechst. Si occupava di tutto ciò che concerneva la produzione chimica e i medicinali. Sfruttò il lavoro dei deportati sino alla loro ultima goccia di sangue, nelle fabbriche, nelle miniere, nelle raffinerie e nei laboratori. Aveva filo diretto con i medici delle SS che svolgevano gli esperimenti, con i comandanti dei campi ai quali richiedeva in numero sempre crescente deportati per il suo fabbisogno di manodopera e con l'ufficio delle SS che presidiava all'utilizzo dei deportati comandato dal generale delle SS Paul, ufficio centrale SS Economia ed Amministrazione. Gli utili del gruppo seguono un andamento impressionante. Dai 48 milioni di marchi del 1932, l'anno prima dell'avvento del nazismo, ai 231 dal 1937, agli 822 del 1944. Nota numero 36. Dal diario della sezione ricerche dell'Istituto per l'Igiene e le Ricerche Scientifiche, blocco 46, sotto la data del 29/12/1941. Nota numero 37. Il dottor Ding, ufficiale medico dell'SS detto lo Scolaro, diresse, assistito dal suo parigrado Hoven, tutti gli esperimenti che vennero effettuati nel lager, a partire dal febbraio, meno il periodo in cui, infetto anche lui dal tifo petecchiale, per circa 3 mesi il reparto venne diretto da Hoven. Hoven, oltre ad essere noto come medico sperimentatore, lo era fra gli anziani del campo come l'amante preferito di Ilse Koch, moglie del comandante del lager, destituito ed imprigionato nel 1943 per ordine di Himmler. Nota numero 38. L'Istituto Robert Koch, intestato ad uno dei maggiori benefattori dell'umanità e presieduto e diretto da illustri medici universitari tedeschi, venne prostituito al servizio delle SS. Doveva occuparsi della lotta contro le malattie infettive e si ridusse negli anni di guerra ad ordinare uno dopo l'altro esperimenti su deportati. Fine delle note. Pagina 143.